Radio Animati presenta Tokyo Eyes. Tokyo Eyes. Insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it.
Amici di Radio Animati, ben ritrovati. Buon anno. Eccoci di nuovo qui a Tokyo Eyes per parlare di anime, manga e Giappone, come piace a me e piace a voi. Io sono Alessandro Falciatore, il direttore editoriale del sito www.animeclick.it e oggi riprendiamo a parlare dei migliori titoli di animazione giapponese degli ultimi 20 anni, anche per darvi una mano a destreggiarvi tra tutta l'offerta di titoli che le varie piattaforme streaming vi stanno offrendo in questo periodo. Non sono solo, anche questa volta, a darvi una mano c'è una dolce fanciulla, Patrizia, conosciuta come AC194 sul sito di Anime Click. Ciao Patrizia.
Ciao a tutti.
Oggi parliamo di film, perché abbiamo parlato di fantascienza, abbiamo parlato di scolastici, però sempre di serie televisive. I film in realtà hanno sempre avuto una loro importanza grandissima all'interno del panorama di animazione giapponese e soprattutto sono conosciuti dai più, anche da quelli che non seguono i simulcast, non seguono tanto le serie, però magari al cinema a vedere qualche bel film, magari Ghibli, ci vanno. E negli ultimi 20 anni ne abbiamo avuta veramente tanta di animazione, tant'è vero che sono raddoppiati poi nell'ultimo decennio i titoli che sono arrivati da noi. All'inizio ne arrivavano pochissimi e soprattutto quelli più famosi, e neanche tutti, volendo dire, no Patrizia? Al cinema ci si andava molto poco.
No, infatti al cinema ci andava molto poco, poi io che abito in una cittadina piccolina è difficilissimo averli al cinema, però vabbè, qualcosa arriva per fortuna.
Infatti, poi soprattutto il fatto che vengano portati in Italia significa che arrivano doppiati e quindi con la maggior possibilità che arrivino un po' a tutti e che certi registi, certi generi, certi appunto tipologie di film possano essere conosciuti un po' da tutti. Ecco, un buon modo per avvicinarsi poi a quella che è una passione, che a noi, vabbè, per noi è più di una passione,
sì,
quasi
infatti
una attività quotidiana. Ecco, e gli anime ovviamente hanno un grandissimo riscontro dal punto di vista dei film animati, perché col film te la cavi velocemente, dai, un paio d'orette piuttosto che seguire un simulcast o seguire una serie magari con sottotitoli. Un film è più facilmente reperibile, no?
Sì, e poi soprattutto è più facilmente fruibile, esatto,
sì.
Perché comunque uno dice, vabbè, un'ora e mezza, 2 ore della mia vita posso anche tentare magari una serie animata di 26 episodi da 20-25 minuti l'una sottotitolato. Capisco che sia un po' più complicato da affrontare.
E poi se è brutta quella serie ti senti anche in dovere di proseguirla se sei arrivata a metà, capito? Mentre un film, vabbè, appunto te la cavi in due, manco un'ora e mezza, perché poi i film di animazione,
sì,
che durano 2 ore non ce ne sono tantissimi, meno male. E sono arrivati davvero tanti bei film nell'ultimo ventennio. Noi oggi parliamo dei film che sono arrivati dal 2000 al 2010 e poi l'esplosione dal 2010 al 2020, tantissimi film e registi, di cui in realtà già ne parleremo di alcuni di loro in questa puntata di oggi, li trattiamo poi appunto dal 2010 al 2020 nel corso della prossima puntata. Abbiamo diviso esattamente per ordine cronologico. La prima decina di anni, degli anni 2000 appunto, hanno portato davvero tante novità, ma anche tanti personaggi già conosciuti del mondo dell'animazione, e abbiamo però iniziato anche a conoscere certi registi che fondamentalmente avrebbero caratterizzato e avrebbero fatto parlare tantissimo di sé il decennio dopo, a cominciare da Makoto Shinkai, che tutti, buona parte delle persone, non dico tutti perché noi già lo conoscevamo appunto per il film di cui parliamo adesso, però Your Name, no Patrizia, è stato sicuramente
il titolo con cui è esploso decisamente, che si è fatto conoscere nel mondo intero, ha travalicato tutti i confini ed è arrivato veramente dappertutto, ma in realtà nasce prima
io, almeno io personalmente, l'ho conosciuto tramite la pellicola del 2007, 5 centimetri al secondo, una pellicola che mi fece innamorare di questo regista. Io ho sempre avuto un rapporto di amore e odio con Shinkai, l'ho sempre dichiarato, però fondamentalmente mi fece vedere l'evoluzione dell'animazione rispetto a quella che conoscevo io, a cui ero rimasto ancorato io, e, ecco, un tipo di animazione molto più realistica, molto più basata sul fotorealismo, che sono queste opere dei suoi film, che queste opere dei suoi film ci mostrano, questi ambienti giapponesi, questa fantastica atmosfera della città di Tokyo e di Shinjuku, posti in cui siamo stati pure io e Patrizia, no? Sono praticamente gli stessi che vediamo nei suoi film.
Sì, è impressionante, il realismo dei fondali di Shinkai, è una cosa alla cura del dettaglio, ma poi veramente se si gira per Tokyo certi scorci uno dice, oddio, sono dentro un film e non me ne sono resa conto.
Andiamoci a sentire quello che è il trailer di questo film.
Caro Takaki, ormai è arrivato il freddo. In questo periodo mi alzo presto, perciò ti scrivo questa lettera in treno. L'ultima volta che ci siamo visti è stato 6 mesi fa per la cerimonia di consegna dei diplomi.
Il giorno in cui dovevo vedere Akari, nel pomeriggio si è messo a nevicare.
Mi fa piacere che tu abbia deciso di venire qui, però è un viaggio lungo, sta attento.
Il giorno della sua telefonata non avevo confortato Akari, che doveva sentirsi ancora più sfortunata di me.
Di la verità, ti ricordi ancora di me? Velocità a cui cadono i fiori dei ciliegi è di 5 centimetri al secondo.
Può l'amore sopravvivere a quel temibile nemico chiamato lontananza? A questa domanda, sempre attuale, nonostante l'evoluzione tecnologica recente della comunicazione, prova a dare risposta, ancora una volta, dopo averci provato già con il precedente film La voce delle stelle, il regista Makoto Shinkai, che nel 2007 con 5 centimetri al secondo realizza appunto un'opera che parla ancora della lontananza e degli amori a distanza. È la storia, quella di un primo amore, una storia divisa in tre OAV, in realtà non è proprio un film, che rappresentano appunto tre diversi momenti cronologici e esistenziali, vere e proprie istantanee di vita. Tre OAV che rinchiudono in sé, come una matriosca, diversi gradi di lettura tratteggiati con maestria narrativa e grafica. La trama ce la racconta Patrizia. Che cosa sono questi 5 centimetri al secondo?
Il titolo la dice già tutta, perché 5 centimetri al secondo è la velocità con la quale i fiori di ciliegio cadono quando è primavera. Fiore di ciliegio che rappresenta proprio quella bellezza effimera dell'esistenza. La loro delicatezza, il loro colore pallido sono un simbolo di fragilità, ma anche di tutta quella bellezza che c'è nella vita. E tutti questi sentimenti condizionano la vita di ognuno di noi. I tre episodi che citava appunto Alessandro sono incentrati su tre momenti diversi della vita dei due personaggi principali, Takaki Tono e Akari Shinohara.
La trama poi è inutile raccontarla, perché se non la conoscete poi vi spoileremo tutto.
Infatti, non vale la pena, non si può.
Sì, sì. Io anche se vorrei parlare del finale proprio per parlare di Your Name, però magari ecco, ne parliamo la prossima settimana. Però la trama, ecco, come dicevi te, è supportata da un comparto tecnico davvero di prim'ordine, grazie a una grafica che sfrutta appieno l'uso delle luci, nonché alla cura dei fondali che tu dicevi, che può essere apprezzata sia nell'ambientazione invernale del primo episodio, sia in quella estiva del secondo, riuscendo nel difficile tentativo di trasporre delle sensazioni dallo schermo allo spettatore. Da menzionare, perché atto a formare un insieme armonico alla trama stessa, l'uso registico che si fa dei particolari dei primi piani, da manuale su tutti l'orologio del treno che vediamo nel primo OAV, che è fantastica quella scena, mi ha messo sempre un'angoscia incredibile.
Sì, ma poi quella ambientazione invernale con il freddo, la neve, cioè obiettivamente riescono veramente a catapultarti dentro a quel mondo.
E devo dire che tanto di Your Name c'è, cioè in 5 centimetri al secondo, tranne il finale, che in effetti è diverso. Il film è stato distribuito nei cinema giapponesi a partire dal 3 marzo 2007. In Italia il film è stato distribuito da Kazè nel 2010 sotto forma di DVD. Poi questo film è stato riportato, anzi questi tre OAV sono stati riportati da Dinit, visto il successo di Your Name, sotto forma sia di DVD che di Blu-ray in una nuova edizione. E il 13, il 14 e il 15 maggio 2019 è stato distribuito per la prima volta al cinema, proprio da parte di Dinit e Nexo E Digital, come quelli che sono, insomma, quelli che erano gli eventi. Purtroppo ultimamente ne abbiamo visti molto pochi, anzi quasi nessuno, dovuti alla situazione attuale. Però fu uno degli ultimi anime al cinema, eventi anime al cinema della Nexo, che ci siamo goduti, anche il ritorno di questo titolo bellissimo, che, come dicevi Patrizia, appunto va sul grande schermo, ottiene ancora più valenza, perché effettivamente Shinkai va visto al cinema,
non c'è niente,
assolutamente,
da fare.
Dal punto di vista tecnico delle animazioni è qualcosa che ti lascia sempre con la bocca aperta. Ed è molto bella anche la canzone One More Time, One More Chance, che è un brano musicale del cantante giapponese Masayoshi Yamazaki, pubblicato come singolo il 22 gennaio 1997 e utilizzato proprio come sigla di chiusura, che chiude abbastanza proprio nel mood del finale di questi tre OAV tutto quanto questo titolo, e che ora adesso ci andiamo ad ascoltare.
これ以上何を失えば心は許されるのどれほどの痛みならばもう一度君に会える One more time 季節移ろわないで One more time ふざけ合った時間よ食い違う時はいつも僕が先に折れたねわがままな性格がなおさら愛しくさせた One more chance 記憶に足を取られて One more chance 次の場所を選べないいつでも探しているよどっかに君の姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへできないことはもう何もない すべてかけて抱きしめて見せるよ寂しさ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに星が落ちそうな夜だから自分を偽れないわ季節よ移ろわないで One more time ふざけ合った時間よいつでも探しているよどっかに君の姿を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら
好きという 大切なものなの。
È sempre molto bello ascoltare questa canzone perché ti fa entrare, dicevo, nel mood del film di Shinkai 5 cm per secondo, che è veramente un film da un certo punto di vista triste, che fa riflettere parecchio e che tratta l'argomento un po' abusato, diciamo, da parte di Makoto Shinkai, della lontananza e degli amori,
sì,
giovani.
Si gira sempre molto intorno.
Si gira sempre parecchio molto intorno. A proposito di ritorni, di registi che ritornano sui propri passi, non possiamo non menzionare appunto Evangelion. Adesso in questi giorni al cinema sta per uscire l'ultimo capitolo della quadrilogia dei rebuild di Evangelion. Tutti quanti noi lo stiamo aspettando.
Se Dio vuole ce l'abbiamo fatta, non se ne poteva più.
Sembrava fosse una cosa veramente impossibile da realizzare, perché ormai era diventato quasi un meme, diciamo, sì. Questo film ultimo che doveva uscire, perché ci ha messo davvero tantissimo tempo. Uno si scorda che nel 2007 uscì il primo, quello che noi chiamiamo Evangelion You Are Not Alone, è appunto il primo film di una quadrilogia che vede il riadattamento della storia del fortunatissimo anime appunto di Evangelion, diciamo, la gallina dalle uova d'oro della Gainax all'epoca, ora dello studio di Hideaki Anno. Dalla durata di più o meno un'ora e mezza, questo primo film riprende le vicende dall'episodio 1 all'episodio 6 circa. Molti hanno conosciuto proprio Evangelion non con l'anime Night, che era appunto la sua prima casa, ma proprio con questi film. Tu, Patrizia, mi sembra che avevi visto prima i film o hai visto prima la serie?
Allora, io in realtà ho visto prima la serie, però l'ho vista su Rai 4, quando l'hanno ridata su Rai 4. Ho visto, e poi ho visto anche il film, perché non so come l'ho recuperato, probabilmente l'avevo registrato, e che all'epoca si facevano ancora queste cose. E però appunto ricordo che il film lo vidi e in effetti mi piacque molto, perché era un bel riassunto, bello corposo, bello compatto, di quello che era l'inizio di una serie, vabbè, mitica da questo punto di vista, che ha proprio cambiato un genere, un tutto, cioè un prima e un dopo.
La trama: nel 2015, 15 anni dopo un cataclisma globale noto come Second Impact, Hikari Shinji viene convocato nella città di Tokyo 3 dal padre estraneo, Gendo, il comandante supremo della NERV. Mentre si aggira per la città, viene coinvolto nel fuoco incrociato tra le forze ONU e il Quarto Angelo. Il tenente colonnello Katsuragi Misato salva Shinji e lo porta al quartier generale della NERV. Gendo quindi costringe Shinji a pilotare Evangelion Unit 01, un grande mecha appunto che ha realizzato per combattere questi che sono i nemici che arrivano non si sa da dove e che si chiamano angeli, e lui deve subito combattere contro questo stesso angelo. Shinji inizialmente declina, ma poi è costretto ad accettare quando Gendo minaccia di inviare in battaglia Reiya Yanami, una pilota Evangelion troppo ferita per farlo. Così ha inizio la nuova vita di questo ragazzo, e che nel bene o nel male ha segnato, diciamo, l'animazione giapponese tanti fan. In questo primo film vediamo più che altro al centro della scena la parte emotiva e caratteriale del personaggio Shinji, che prende il sopravvento. Lo ascoltiamo rivelarci le sue paure, i suoi dubbi, i suoi tormenti e i suoi desideri più profondi. Vediamo in questo giovane Children il bisogno di affetto e attenzione da parte del padre, il bisogno di stabilità sia fisica e soprattutto emotiva. Egli infatti cerca senza sosta di rispondersi a domande come: perché sono qui? Cosa ci sto facendo? Perché hanno bisogno di me? Perché salgo a bordo dell'Eva se rischio continuamente la vita? Il suo animo è invaso da questioni. Shinji stesso è un susseguirsi di domande su domande, che forse non troveranno proprio la risposta che tanto lui desidera, ma che comunque evolvono, come anche il suo personaggio, che è quello che fa. È un film, ecco, che in questo primo atto si riallaccia molto alla serie televisiva, ma in realtà poi cambierà la quadrilogia un po' tutto il senso, e in realtà ancora bene non capiamo di cosa stiamo parlando, se è un reboot, è una nuova via che ha scelto Hideaki Anno per raccontare questa storia. Lo sapremo soltanto con l'ultimo film. Io adoro questa serie, questo brand, diciamo, perché comunque effettivamente è un qualcosa di diverso che Hideaki Anno ci racconta attraverso questi personaggi. Patrizia, a te non ti piace tantissimo, è noto questa cosa.
Sì, purtroppo mio difetto, forse l'ho visto male, penso di averlo visto male, nel senso che forse mi aspettavo una cosa, me ne sono trovata un'altra, non l'ho capito bene fino in fondo, l'ho preso un po' così di striscio, soprattutto appunto tutte queste domande di Shinji alla fine, dopo un po', però in effetti dovrei probabilmente rivederlo, cioè rivederlo in un'altra ottica.
Sai cos'è? Che forse molti si aspettavano il classico robotico, quando in realtà lui utilizza, dico, idea che hanno il regista, quelli che sono i classici stereotipi dei robottoni anni 80-90, per raccontare un'altra storia, per raccontare una storia più intima e per raccontare un po' quelli che sono i problemi esistenziali e per fare una grossa critica al Giappone e al mondo degli otaku, e questo arriverà grazie ai film. Però in questo primo film si tende molto alla spettacolarizzazione, è praticamente un mega riassunto della prima serie, e che la Dynet ha distribuito col titolo Evangelion 1.01 di Arnott Alone il 29 ottobre 2008. Poi a dirigere il doppiaggio di questa edizione italiana, tenutosi tra luglio e settembre del 2008, è stato Fabrizio Mazzotta, già direttore del doppiaggio dei primi 6 episodi della serie TV e dei film Death Rebirth e The End of Evangelion, ed è stato riconfermato lo stesso cast della serie TV, tranne Massimiliano Alto, che era il doppiatore di Kaworu Nagisa, che è stato sostituito degnamente da David Chevalier. In questi film ci sono delle canzoni strepitose di Utada Hikaru, e anche soprattutto in questo primo film noi abbiamo conosciuto quella che è la canzone Beautiful World, il singolo del suo album Beautiful World Kiss and Cry, ed è una canzone che fondamentalmente ora i fan di Evangelion amano tantissimo, ma fondamentalmente possiamo pure sentire staccata da Evangelion assolutamente, che ora ci godiamo. piace Patrizia Utada Hikaru come cantante?
Sì, 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 no, le canzoni sono la cosa migliore di Evangelion per me.
Dai, dai, dice, cioè, no, mi fa vabbè, sentire queste scherzo, cose.
Eresia. Scherzo, 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 no, no, a parte gli scherzi. No, ne riconosco l'importanza storica assolutamente, cioè tanto di cappello da quel lato lì, non ho mai negato l'importanza che ha questo titolo e la bellezza di questo titolo. Poi questione di gusti, ma per carità, Evangelion non si tocca.
Ci rivedremo adesso tutti quanti i film in occasione poi dell'uscita dell'ultimo e così si spera anche che si ponga un fine, perché d'altronde di Akiano ha fatto capire che con questo si conclude. D'altronde è proprio il claim, il titolo che è messo sopra il titolo stesso sui poster, c'è scritto questa è la fine di tutti gli Evangelion, e quindi dovremo capire un po' come, dove va a parare la storia. Sarà anche un bel saluto a un brand che ci ha accompagnato per tanto tempo, anche se forse non sarà proprio la fine, ma sarà la storia a dirlo. Ora abbiamo parlato di prima di 5 cm al secondo come opera che ci ha fatto conoscere, soprattutto a me ha fatto conoscere il regista Makoto Shinkai. Nel 2006 un altro regista si affaccia e si fa conoscere molto anche in Occidente, e Mamoru Soda, un regista che a me piace parecchio, c'è sempre questa rivalità come erede di Miyazaki con Shinkai, questi sono però veramente diciamo cose che si possono benissimo evitare, non c'è nessun eredità, non c'è nessuna eredità, c'è soltanto un passaggio di testimone, no? Fra un grande regista e gli altri registi.
Sì, ma infatti non ha senso confrontarli, sono grandi registi tutti e tre a modo loro, per cui ogni generazione ha i suoi grandi registi.
Esatto, c'è un passaggio di testimone che è come quello che succede nei film, cioè non c'è proprio una vera e propria eredità, anche se per tipologia di film, per tipo di animazione e per questa scelta di fare comunque quasi sempre dei lungometraggi, sicuramente ci possono essere dei punti in comune. Ma Mamoru Soda si fa conoscere con La ragazza che saltava nel tempo, un film animato giapponese prodotto nel 2006 dall'omonimo romanzo di Yasukaka Tsutsui, e un romanzo che fondamentalmente è stato adattato penso 10-11 volte, fra cui ha avuto anche un live action e un drama ultimamente. È una storia molto amata in Giappone. Questo anime penso che sia quello più famoso da noi in Occidente relativo a questo romanzo, ed è affidato alla Madhouse, che è uno studio di animazione molto molto noto, famoso per i suoi ottimi lavori, ed è appunto il primo titolo che ci fa conoscere in Italia, almeno soprattutto in Occidente, Mamoru Soda. Ci dici un po' della trama, Patrizia?
Sì, la trama parla di Makoto Konno, una normale studentessa che passa le sue giornate con i suoi due amici Chiaki Mamiya e Kosuke Tsuda. All'improvviso la sua quotidianità è stravolta da un piccolo incidente. Un giorno mentre a scuola sta sistemando dei libri inciampa e cade su uno strano oggetto rompendolo. Questo all'inizio non sembra preoccupare più di tanto la nostra protagonista, ma in seguito invece si svelerà importante, perché Makoto rimarrà improvvisamente vittima di un incidente mentre fa ritorno a casa in bicicletta. Quando si risveglia si ritrova catapultata indietro nel tempo, scoprendo quindi di aver ricevuto a sua insaputa un dono tanto interessante quanto però pericoloso.
Con l'espediente dei salti nel tempo, unico elemento fantasy in un'atmosfera assolutamente realistica e verosimile, abbiamo la possibilità quindi di scandagliare la psicologia della protagonista e inserirci nei meccanismi che regolano le sue più intime pulsioni e i suoi desideri. Inutile dire quanto queste siano, in una ragazza sulla soglia della maturità, alquanto volubili, provocando una serie di avvenimenti a catena che movimenteranno la storia in un susseguirsi di situazioni sempre nuove e imprevedibili. E adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo estratto di un momento molto importante.
Allora, sei stato tu? Anche tu? Puoi saltare nel tempo?
Esatto. E se io ti dicessi che provengo dal futuro? Nella mia epoca esistono dei dispositivi che permettono di viaggiare liberamente nel tempo. Eccone uno. Può trasportare un corpo alla volta. È usando questo aggeggio che sono arrivato nel tuo tempo. Ma chissà come, un brutto giorno l'ho perso. È stato il panico. Ho guardato dappertutto e alla fine l'ho trovato. Nel laboratorio di scienze. Ma era esaurito. Ad ogni modo, sai, sono contento che sia finito nelle tue mani. Non ho dormito la notte per paura di come avrebbero potuto usarlo.
Perché sei venuto qui?
Perché dovevo.
Insomma, un film a te è piaciuto, Patrizia?
Sì, 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 l'ho visto un po' di tempo fa, però ricordo che mi era piaciuto molto. Poi c'era tutta questa cosa di avanti e indietro nel tempo, come lei facendo alcune cose cambiava completamente quello che era successo prima, pur senza magari volerlo. No, no, è molto bello. Poi comunque alla fine rimane un racconto di formazione anche quello.
È un film del 2006 con valutazione su Anime Click di 8.2. Ora entriamo nella top 3 che ho messo io qui su Radio Animati. Al terzo posto, per quanto riguarda il decennio 2000-2010, Il Castello Errante di Howl, un titolo che a te...
Che io adoro, adoro, non so cosa farci. Lo so che non è il più bello dei film di Miyazaki, intendiamoci, ne sono consapevole, ma io adoro sto film, tutte le volte che lo fanno lo guardo, non c'è niente da fare.
Lo studio Ghibli è un universo tutto da esplorare, che non manca mai di stupire, svelando sempre nuovi territori e nuovi personaggi da incontrare. Con Il Castello Errante di Howl, scritto e diretto da Hayao Miyazaki nel 2004, siamo nel cuore della vecchia Europa, rivisitata in chiave fantasy sulle pagine del romanzo omonimo di Diana Wayne Jones, per un atipico racconto di formazione al contrario che unisce il predominante elemento visionario a una marcata componente romantica. E ora Patrizia ci racconta la trama.
E certo,
nel qual caso voi non la conosceste, però questo è uno dei, dei titoli più famosi soprattutto per le nuove generazioni di Miyazaki, quindi vai con la trama.
Sì, è un titolo molto amato. La trama racconta della 18enne Sophie che gestisce il negozio di cappelli ereditato da suo padre in una città mitteleuropea su cui spirano venti di guerra. Un giorno è importunata da due soldati per strada e in suo aiuto accorre il giovane mago Howl, con cui entra subito in sintonia.
Un bel figaccione.
Eh beh sì, bisogna dire, per una volta tanto ci dice bene anche noi ragazze. Al suo ritorno a casa riceve la visita della strega delle lande desolate, che ha nelle mire da tanti anni il cuore di Howl. Lancia quindi un incantesimo sulla giovane, trasformandola in una vecchietta novantenne.
Una bella babbiona.
E intimandole di non rivelare la sua identità a Howl. Spaventata, Sophie fugge dalla città e si imbatte in uno spaventapasseri di nome Rapa, che la accompagna presso la dimora del mago, un castello, appunto il Castello Errante, enorme e semovente. Qui è accolta come governante e dà una mano al giovane apprendista di Howl, che si chiama Markol, e al demone del focolare Calcifer, con cui Sophie stringe segretamente un patto per liberarsi entrambi dai rispettivi incantesimi. Howl, che è conosciuto con diversi nomi a seconda dei diversi stati che si preparano alla guerra, cerca di sfruttare le sue varie identità per scongiurare questo conflitto. Sophie, che ovviamente si innamora di Howl, affronterà tutta una serie di lunghe peripezie per aiutare il mago nel suo piano e per sconfiggere la maledizione.
Il Castello Errante di Howl rappresenta un momento di passaggio nella filmografia di Hayao Miyazaki, di ritorno della regia a 3 anni di distanza da La città incantata, l'opera che aveva segnato la sua definitiva consacrazione a livello internazionale, poi ovviamente con l'Oscar. Nonostante in questo film vi rientrino di buon grado tutte le tematiche e le suggestioni care al regista, l'intento ideologico è attenuato rispetto a opere fondamentali come Nausicaa o Mononoke. Anche Sophie ci regala un meraviglioso ritratto di eroina romantica che deve fronteggiare la minaccia della guerra, ma il conflitto viene mostrato in modo spettacolare e il film mantiene una certa leggerezza espressiva anche nelle scene più cupe e drammatiche. Penso sia questo che vi faccia piacere parecchio questa pellicola, oltre ovviamente il figaccione di Howl, no?
Sì, beh, è un film abbastanza leggero, si parla della guerra, ci sono scene un po' più cupe, un po' più drammatiche, però è tutto molto leggero, poi c'è questa bella storia d'amore, insomma, bello.
Si è scritto molto poi sui presunti tradimenti rispetto al romanzo originale. Di certo il soggetto si presta molto all'estro di Miyazaki, che in questo caso cura personalmente l'adattamento alla sceneggiatura. Nel piegare la storia al nuovo formato, inserisce lo sfondo bellico che è assente nel libro, mette alcuni personaggi nel ridimensione il ruolo. Se da un lato bisogna notare che alcuni elementi narrativi si affastellano dando l'impressione di una trama un po' sfilacciata, dall'altro l'opera risulta arricchita proprio dai componenti tipici del repertorio miyazakiano. Dove infatti il film non tradisce è sul piano puramente visivo, come tutti i film Ghibli. Alcune sequenze sono da antologia e lasciano letteralmente a bocca aperta lo spettatore, con quel particolare sense of wonder che è un marchio di fabbrica dello studio Ghibli. E poi piace la colonna sonora, composta e arrangiata per orchestra dal grandissimo Joe Hisaishi, e che si ispira chiaramente al clima decadente della Belle Époque, soprattutto nel tema principale, The Merry-Go-Round, scandito da uno struggente valzer un po' nostalgico e un po' astratto. A te piace tantissimo questa canzone?
Sì, questa canzone io l'adoro. L'adoro, credo anche, mi sa che abbiamo fatto una puntata con tutte le musiche dello studio Ghibli e io ho scelto questa, giustamente, per non smentirmi.
E non c'è mai scusa migliore per riascoltarla, come ascoltiamo adesso. Il Castello Errante di Howl. Thank you. E niente, abbiamo goduto anche oggi sentendoci questa bella canzone dal tema di, del Castello Errante di Aura. A te piace tantissimo, l'hai detto più volte, l'hai pure scelta quando abbiamo scelto tutte le canzoni di, dello Studio Ghibli, no?
Sì, Patrizia? Sì, sì. Io ti dico, adoro il film, adoro questa canzone in particolare.
Ed è il terzo in classifica di questo decennio 2000-2010. Oggi stiamo qui a Tokyo Eyes a parlare dei film più belli degli ultimi 20 anni. In questa puntata in particolare parliamo dei film dal 2000 al 2010. Abbiamo visto Il Castello Errante di Hall. Tokyo Godfathers è un'altra opera fondamentale, però di un altro grandissimo regista che è Satoshi Kon, purtroppo compianto perché ci ha lasciato qualche annetto fa.
Troppo presto.
Sì, è veramente un brutto colpo per noi fan. Qui parliamo di Tokyo Godfathers, forse il titolo più mainstream, possiamo dire, di questo regista. Liberamente ispirato alla pellicola Il nome di Dio di John Ford, del quale si può considerare una sorta di remake, Tokyo Godfathers è un lungometraggio del 2003, scritto e diretto appunto da Satoshi Kon, cosceneggiato da Keiko Nobumoto e prodotto dalla Madhouse. Di cosa parla questo film, Patrizia?
Questo film è ambientato alla vigilia di Natale. Siamo in una gelida Tokyo imbiancata dalla neve. Alla messa dei poveri, un sacerdote cattolico rivolge la sua predica a una folla di fedeli durante la Santa Messa. In fondo alla sala ci sono tre vagabondi, male assortiti e male in arnese. Sono Ana, un'ex drag queen caduta in disgrazia, Gin, un uomo di mezza età alcolizzato, e Miyuki, una problematica ragazza che è scappata di casa. Subito dopo essere andati via dalla messa di Natale, i tre, rovistando fra i rifiuti, trovano casualmente una bambina neonata che piange, abbandonata a se stessa. Gin ovviamente vorrebbe subito andare alla polizia per consegnarla, ma Ana, che ha un istinto materno chiaramente frustrato, sogna di tenerla con sé e le ha già dato addirittura un nome, Kyoko. Dopo aver trovato alcuni indizi per cercare di capire il motivo dell'abbandono e nel disperato tentativo di riportarla alla sua famiglia, i tre improvvisati angeli custodi affronteranno una rocambolesca avventura all'ombra della Torre di Tokyo, dove incontreranno e si scontreranno con tutta una gamma di abitanti della metropoli, fra mille peripezie, svolte inattese e situazioni tragicomiche.
Per la sua atmosfera, il film si inserisce a pieno titolo nel novel delle favole natalizie, che purtroppo il periodo è finito. Però va bene, segnatevelo per le prossime vacanze.
Infatti, no? Le prossime vacanze di Natale, fra i vari film di Natale, metteteci anche questo.
Con la sua straordinaria serie di coincidenze, i suoi angeli, i suoi protagonisti sulla strada della redenzione, non si può non pensare alla Vita è meravigliosa, film di Frank Capra del 1946. Ma il film non si limita a omaggiare la Hollywood degli anni d'oro. Con la sua personalissima impronta stilistica, il regista ci mostra la sua passione per il cinema tout court, arricchendo la pellicola con pirotecniche sequenze di comicità, slapstick e funamboliche scene d'azione pura. E questo è veramente un classicone che gli amanti del cinema, non soltanto di animazione, devono vedere assolutamente, ma è un film godibile da parte di tutti. Purtroppo questo non è facile da reperire in streaming, mentre gli altri di cui abbiamo parlato fino adesso, sì. Questo si vede solo su YouTube, no?
Questo sì, io l'ho trovato solo su YouTube a pagamento, non costa una cifra enorme noleggiarlo, mi pare sui 4-5 euro, però sì, o se no comprate il DVD, anzi Blu-ray ormai ci sarà, non so. Comunque sì, è un film che secondo me va visto, perché è veramente, ed è, può essere anche un buon modo per approcciarsi a un bravissimo regista come Satoshi Kon, con un film un po' meno onirico, un po' più fruibile da tutto il pubblico.
Mi sembra che esiste solo il DVD, purtroppo. In realtà si parla di una riedizione dei titoli di Satoshi Kon da tantissimo tempo. Ultimamente abbiamo avuto soltanto il Blu-ray di Paranoia Agent, che fondamentalmente non è da poco perché è una bellissima serie, però ecco, una riedizione come si deve di tutti i suoi film non sarebbe male, anche perché tanti giovani non li conoscono. Mentre gli altri film di cui abbiamo parlato fino adesso dove si trovano? Un po' su tutti i portali, no?
Sì, fondamentalmente quasi tutti su Netflix ci sono. Miyazaki ormai su Netflix c'è praticamente tutto, Evangelion c'è, quasi tutto, tra Netflix e Amazon trovate tutto.
Mentre al primo posto, per quanto riguarda appunto i film dal 2000 al 2010, non è molto facile che un film anime vinca un Oscar per l'animazione, diciamo che è quasi impossibile. E questo film, che ha una valutazione incredibile su AnimeClick di 8,91 ed è 2001, ci è riuscito, ed è La città incantata. È il miglior film di Miyazaki secondo te?
Oddio, forse non ti saprei dire, secondo me, non lo so. È uno dei migliori sicuramente, è però molto giapponese secondo me, infatti mi stupì quando vinse l'Oscar perché secondo me c'è tanto della cultura giapponese, quindi per carità poi Miyazaki riesce a rendere fruibile qualunque cosa, però c'è tanto del folklore giapponese, quindi non so se tutti riescono a godersi fino in fondo quello che davvero può dare questo film.
Quello che dice la critica è questo: le opere di Hayao Miyazaki sono sempre state concepite per un pubblico universale, per età e per cultura, con un particolare riguardo per i giovani spettatori, che nei protagonisti possono riconoscersi e vivere nei loro panni straordinarie avventure in mondi fantastici, che funzionano come illuminanti e istruttive metafore. La Città Incantata ne è un brillante esempio. Considerando da molti il capolavoro di Miyazaki, ne è forse il film più ambizioso, essendo costato davvero tanto e essendo stato fatto un esborso grandissimo da parte dello studio Ghibli, con un contratto di distribuzione internazionale addirittura con il colosso hollywoodiano Disney Buena Vista all'epoca. Un investimento che ha portato la pellicola a fare incetta di premi in giro per il globo alla sua uscita nel 2001. Fra i molti riconoscimenti, quindi, possiamo ricordare, come dicevamo, l'Oscar come miglior film di animazione, il primo della storia assegnato a un anime, l'Orso d'Oro a Berlino, 4 Annie Awards e il Leone d'Oro alla carriera per Miyazaki, ricevuto alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2005. Veramente un riconoscimento favoloso, incredibile per un film del genere. Ma la trama, di cosa parla questo film, Patrizia?
La protagonista è Chihiro, una ragazzina pigra e svogliata. Il trasferimento con i suoi genitori in una nuova città non la esalta e quando tutta la famiglia si smarrisce con l'auto in un boschetto alla fine di un sentiero sterrato, la piccola si ritrova catapultata e intrappolata in un misterioso mondo incantato, inaccessibile teoricamente agli umani. Si tratta di un complesso termale destinato a rinfrancare gli spiriti e le divinità della natura, logorate e stressate dalla frenesia materialistica del mondo moderno. Una volta all'interno di questo luogo magico, Chihiro dovrà ingegnarsi per liberare i suoi genitori da un incantesimo che li ha tramutati in maiali e, come una moderna Alice, inizierà una mirabolante avventura in cui il suo carattere debole e indolente verrà messo decisamente a dura prova. Quindi non le resterà che rimboccarsi le maniche e cominciare il lungo e faticoso cammino verso la maturità.
Abbiamo fatto vari approfondimenti su tanti film Ghibli, io questo appunto me l'ero tenuto un po' per ultimo, quindi ancora non l'abbiamo affrontato. È un film che si apre davvero a tante letture, con Patrizia poi un giorno lo affronteremo come si deve. Tra l'altro ha avuto anche due doppiaggi in Italia. Liberamente poi tratto dal romanzo Il meraviglioso paese oltre la nebbia della scrittrice Kashiwawa Sachiko, l'anime si unisce il racconto di formazione a una fantasmagoria che attinge direttamente alla fonte dell'antica tradizione folcloristica del Sollevante, come dicevi te, con particolare riferimento alla mitologia shintoista e alle credenze sui kami e gli yokai, in una suggestiva favola sulla semplicità d'animo e sulla forza dell'altruismo. E poi c'è una splendida, come sempre, host ad opera di Saishi, ce ne parlerei adesso perché appunto l'ultima canzone è appunto dedicata a questo film bellissimo. Prima che Patrizia ci parli appunto della canzone con cui concludiamo la puntata di oggi, io vi do appuntamento sul sito di Radio Animati, www.radioanimati.it, per recuperare tutte le vecchie puntate di Tokyo Ice in podcast. Lo trovate appunto lì per sentirci quando, come, dove volete, se volete approfondire qualche altro film di cui abbiamo parlato, di Shinkai abbiamo parlato tante volte, anche di film libri, abbiamo approfondito film per film perché ognuno di loro merita una puntata. Invece, per quanto riguarda la riproduzione di questa e delle prossime puntate, per sapere a che ora andiamo in onda, per sapere appunto tutto quello che riguarda Tokyo Ice su Radio Animati, appunto fate riferimento al sito di Radio Animati, www.radioanimati.it, mentre io e Patrizia continueremo a fornirvi informazioni e tutto quello che riguarda tutta l'attualità dell'animazione giapponese sul nostro sito di AnimeClick, www.animeclick.it. Ma ora andiamo proprio a concludere con una canzone che è anche una storia, no?
Sì, la canzone si intitola Itsumonando Demo, sempre con me, ed è il tema principale del film. Però ha una lunga e travagliata storia, che inizia in realtà con un altro film di Miyazaki, cioè con la principessa Mononoke. Infatti, la cantante del film, Yumi Kimura, dopo averlo visto, la principessa Mononoke, ne rimase così colpita da scrivere una lettera ad Hayao Miyazaki. Il maestro stesso le rispose e le scrive, le rivela il nuovo progetto che ha in mente, ovvero Rin the Chimney Painter, una delle prime versioni della città incantata. La storia colpisce molto la cantante, che chiama il suo paroliere Wakako Kaku per scrivere una canzone ispirata al film e la inviano allo studio Ghibli. La canzone piace, però purtroppo il progetto del film viene abbandonato. Miyazaki però non dimentica e, quando inizia a rilavorare sulla città incantata, si ricorda di quel brano e chiama Yumi Kimura a registrare il pezzo. La canzone si adattava perfettamente al nuovo film e anzi, secondo Miyazaki, è stata proprio questa canzone, grazie a questa canzone, che ha potuto creare il capolavoro che è la città incantata.
E questa è appunto la storia travagliatissima di questa canzone che ci andiamo ad ascoltare oggi a fine di questa puntata, una velocissima cavalcata fra i titoli forse più famosi. Certo, non ho dovuto tagliare tantissimi, c'erano ancora tanta roba di cui parlare, ne approfittiremo in futuro, perché comunque l'animazione giapponese non è soltanto i film più famosi, però sicuramente questi possono essere un bel entry level per chi magari li può trovare appunto sulle piattaforme adesso di Netflix, di Amazon Prime Video. Ci sono tante piattaforme adesso con cui fruire appunto anche di questi film. Io vi consiglio, se qualcosa vi ha incuriosito, andatelo a vedere e magari ce lo recensite pure su Anime Click, così ci fate sapere che cosa ne pensate. Patrizia, ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo l'argomento dei film dal 2010 al 2020. E adesso ci ascoltiamo, Patrizia, diccelo te,
Itsumo Nando Demo,
sempre con me, dalla città incantata. Ciao Patrizia.
Grazie a tutti voi e ciao.
Kerareta
Avete ascoltato Tokyo Eyes. Tokyo Eyes. Insieme ad Alessandro, in collaborazione con AnimeClick.it.